Ambrosia.
E bentornati cari ascoltatori, bentornati qui sul Web Frequencies di Radio Fab, bentornati qui ad Ambrosia, il programma per mano con il quale si passeggia tra le vigne, si passeggia tra l'uva, tra le viti e si fanno dei bellissimi percorsi attraverso il meravigliosissimo mondo del vino. E questa sera, dato il clima che possiamo definire quasi autunnale, quasi presto autunnale, ho deciso di stappare qualcosa di presto autunnale. Infatti chi di voi avrà visto sui social, chi di voi ci segue, si sarà reso conto che questa sera stapperemo un vino rosso, stapperemo un grande vino rosso, stapperemo un vino rosso da re, stapperemo un nobile di Montepulciano. Che nome ridondante, che meraviglia, che spettacolo, ma perché? Perché questo vino si chiama così? Ne parleremo durante questa puntata. Nel frattempo spero che abbiate già stappato la vostra bottiglia, so che alcuni di voi sono andati a comprarla e per chi magari già ce l'avesse a casa e quindi non mi ha scritto, dunque non so che mi sta ascoltando, stappate la bottiglia, preparate il vostro piatto davanti a voi, spero abbiate cucinato qualcosa tipo un bel ragù questa sera oppure magari la polenta, ci sta a maggio, però insomma il tempo ci dice che ci sta. E perché tra un po' parleremo, faremo la nostra consueta e meravigliosissima degustazione, ma iniziamo un attimino a parlare di che cos'è il nobile di Montepulciano. Perché si chiama nobile e perché si chiama di Montepulciano e perché, maledizione, non è il Montepulciano d'Abruzzo o il Montepulciano che troviamo qui nelle Marche, anche perché in tantissimi si confondono e questa è una di quelle cose che magari parecchi sanno, ma per saperla in modo preciso, ecco, bisogna essere un po' appassionati, perché è qualcosa di cui altrimenti qualcuno non si interroga, legge Montepulciano e pensa ai nostri vini o a quelli dell'Abruzzo. Allora, innanzitutto il Montepulciano, il nostro Montepulciano, quello con cui molti di voi si confondono, è proprio il nome dell'uva, è il nome del vitigno, che è vitigno Montepulciano, quindi non ha niente a che vedere con questo vino che è prodotto in Toscana nel territorio che si trova nei dintorni del comune di Montepulciano, che è un piccolo borgo in Toscana bellissimo, andateci perché non ci vuole tanto ad arrivare, sono dei vini meravigliosi. Territorio ultra mega vocato, così come tutta la Toscana, e soprattutto per quel che riguarda le coltivazioni dell'uva con cui viene fatto questo vino, poi vi dirò qual è. Ci troviamo su una specie di susseguirsi di colline, una specie di cresta collinare, insomma molto lunga, e c'è un microclima molto molto tipico, tanto che pur essendo nelle immediate vicinanze ad esempio di Montalcino, tra i vini prodotti là, insomma, pensiamo al Brunello e questo vino, le differenze sono molte e molto marcate. Ma perché nobile? Perché questo vino è nobile? Addirittura nel nome. Ora, questa è un po' un'anomalia e qui vi dico una curiosità. Nei nomi che vengono dati al vino, soprattutto parliamo dei nomi propri, cioè non quelli dell'uva, ma dei nomi del vino, diciamo, sarebbe indicato dalla legislazione non inserire nel vino delle parole, dei termini che possano far credere al consumatore che questo vino è meglio di un altro. Cioè, io non posso chiamare un vino come nome il vino migliore delle Marche, per esempio, no? Perché sarebbe una pubblicità scorretta, ingannevole. Ma in questo caso la nomenclatura nobile, la dicitura nobile, fa parte proprio del nome di questa di OCG. Tra l'altro, piccola altra curiosità, la prima DOCG italiana, c'erano già delle DOC, questa è la prima DOCG italiana insieme a quella del Brunello, negli anni 80 se non sbaglio, o forse proprio nell'80, insomma in quegli anni là. Ma perché nobile? È chiamato nobile perché già da secoli e secoli or sono si parla di questo vino, che era indicato come il vino dei nobili, il vino dei re, il vino dei signori. Ora, la storia diventa mito, il mito diventa leggenda, no? Come Hercules, la serie TV ci insegnava. però sembra che questo appellativo venga dal fatto che era coltivato nelle tenute di nobili signori, oppure proprio per il fatto che era il vino un po' della borghesia, dei reali, delle famiglie principesche della Toscana ai tempi del Granducato. Ora, una delle prime testimonianze, questo è molto interessante, del nobile del Montepulciano ci viene da Sante Lancerio. Sante Lancerio, ma chi è? Chi è Sante Lancerio? Ebbene ragazzi, Sante Lancerio nel 1500-1530 è stato il primo sommelier del mondo, il primo sommelier del pianeta. Era un uomo di chiesa, se non sbaglio, al servizio di Paolo III, di Papa Paolo III. E Sante Lancerio praticamente era il bottiere del Papa e si occupava di catalogare tutti i vini che il Papa nei suoi viaggi incontrava per selezionarli e scegliere i migliori. Quindi faceva già un lavoro di cantina, faceva già della sommelierie. Si occupava poi anche degli abbinamenti, dei banchetti, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, il primo sommelier del mondo parla di questo vino come un vino nobile, è fatto per i nobili. Ma vi lancio un'altra curiosità prima di andare avanti. Da dove viene il termine sommelier? Che cosa significa sommelier? Molti di voi sicuramente non se lo immagineranno, ma prima di mandare la prima canzone vi faccio uno spoilerino e poi proseguiamo nel prossimo blocco. Vi dico solo che i sommelier molti, molti secoli fa guidavano gli asini. Io quindi, nel salutare la nostra meravigliosissima regista Ebs, che è qui con noi questa sera a girare il timone, lancerei...
Buonasera.
Buonasera. Lancerei il primo pezzo, dopodiché vi sparo quest'altra curiosità e proseguiamo poi con la degustazioncina. Intanto bevete ragazzi, assaggiatelo.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
You stay the hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And you could have it
bentornati qui ad Ambrosia e spero che abbiate già in mano i calici belli già sporchi di vino rosso. Spero che l'abbiate già assaggiato, già incontrato, già conosciuto, perché a brevissimo partiremo con la nostra degustazione, ma non prima di avervi svelato da dove viene il termine sommelier. E perché vi ho detto che un tempo il sommelier guidava l'asino? Perché sommelier viene da un termine francese, che non so se sia arcaico oppure tutto ci viene usato, che è qualcosa tipo sommelier, una cosa del genere, gli somiglia molto, c'è una M sola, e significava coloro che guidavano i somari. I somari che erano le bestie adibite al trasporto delle vettovaglie, dei bagagli durante i viaggi, no? Con le carovane. E quindi da chi gestiva questa organizzazione delle provviste sulla schiena degli asini, poi siamo arrivati a qualcuno che gestisce le libagioni, eccetera eccetera. Poi, insomma, evolvendosi, il termine è arrivato ad indicare colui che si occupa del vino tutto tondo, quindi dell'assaggio, della valutazione, dell'abbinamento, dello stoccaggio, della conservazione e via dicendo. Ora veniamo a noi, stiamo per degustare un nobile di Montepulciano, la cui differenza con il Montepulciano, oltre a ovviamente la zona in cui viene fatto il nome, perché il nome è nobile di Montepulciano, è che il vino è fatto a base sangiovese. Quindi, se nel caso del Montepulciano d'Abruzzo, insomma, quello che tutti ne conosciamo, l'uva stessa si chiama Montepulciano, questo vino invece è fatto con sangiovese. È consentito l'uso di sangiovese intorno all'80%, se non sbaglio, 70%, mentre il restante 30% può essere costituito da uve a bacca rossa coltivabili in Toscana, oppure addirittura da qualche vitigno a bacca bianca, se non sbaglio. Nel nostro caso, nobile di Montepulciano, la Braccesca, parliamo di un vino fatto con sangiovese quasi in totalità, più un po' di Merlot che gli dà quella spunta acida che tanto ci piace. Ma iniziamo con la nostra degustazione, ragazzi, vi rispiego rapidissimamente come procedere. Quindi prendete il calice tenendolo dallo stelo, fate roteare il vino di modo che le molecole si liberino e divengano molecole odorabili. Sto morendo. E avvicinate il calice al naso dopo aver girato e iniziamo a sentire cosa c'è dentro. Cerchiamo la frutta rossa. Ragazzi, ma che sensazione meravigliosa, eh? Fare una bella snasata di vino nel silenzio con questa musica bellissima sotto, molto molto bello. Quindi vi ho dato un indizio, ho tentato di settare la vostra mente alla ricerca di qualcosa di più preciso, e quello che spero abbiate tutti sentito, parlando di frutta rossa, è uno spiccatissimo sentore di more, ciliegia e prugna per cominciare. Sentiamo dei frutti rossi molto molto dolci, sentiamo una fragola al naso, un vino che potremmo anche addirittura aspettarci come dolce in bocca. Ovviamente non lo sarà, perché è un vino rosso vinificato ovviamente in secco. E abbiamo un po' di amarena e un sentore sottostante, dopo che ve lo dico, riannusate il vino e vedrete che lo sentite, di arancia sanguinella. C'è un agrume sotto, un agrume bello rosso polposo. Proseguendo e parlando dei fiori, sentiamo un po' cosa c'è qua dentro. Chi vuole dirci la nostra Ebs che alza la mano?
No, non alzavo la mano, intera. Chiedevo se potevo partecipare.
Assolutamente puoi partecipare, devi partecipare.
Ai fiori però mi tengo fuori.
Io speravo nel tuo aiuto, io che riguardo i fiori sono molto deficitario. Beh, allora qui abbiamo la violetta. Vediamo la violetta.
Sì, ok.
Che, come vi spiegavo la volta scorsa, non so se eravate connessi qui su Radio Fab. Per sentire bene la violetta bisogna inclinare il calice più o meno a 45 gradi, e metterlo inclinato sotto una narice sola. In quel momento respirate molto piano, perché ciò che emerge dopo un 8-10 secondi, emerge un odore che prima non c'era, quella è la violetta. E poi qui abbiamo della
rosa.
Della rosa bella rossa, molto morbida, non freschissima, sì, secondo me, sì, perché c'è molta dolcezza
verso il marcio.
In questo vino, la rosa marcia, una spazzatura. No, non
porto
non
un po' di,
a quel punto,
di simpatia,
un po' di brio per dentro. Non sì, ce l'abbiamo
c'è
nel vino.
C'è un po' troppa serietà qua nell'aria.
Passiamo alle note vegetali, che sono secondo me tra le più interessanti del vino, perché certo, tutti quanti le scansano, non ci si pensa, no? Si parla di frutta, di fiori, di spezie, si parla del tabacco, e questo era il suono della sigla di Ambrosia, si parla del tabacco, del caramello, della vaniglia, ma la parte vegetale, che nel caso dei vini rossi ha a che fare con tutto ciò che, non parliamo di erbe aromatiche, ragazzi, vegetale, quindi insomma, il muschio, la corteccia, le foglie bagnate, gli odori del bosco. Secondo me è bellissimo perché dà quell'atmosfera sottostante al vino. Io su questo tanto mi baso quando magari devo stappare qualcosa in base a come è fuori. Ed è bellissimo perché d'inverno un vino come questo, che sa di bosco autunnale,
bagnato,
sa di bosco bagnato, quel dolciastro che si sente, no, camminando sotto le querce, e ci sta veramente bene. Nel frattempo ci arriveremo più tardi a questa famiglia, ma già la diciamo perché sta emergendo tantissimo qualcosa, no? Tantissimissimo qualcosa qua. Sentiamo una devastantissima vaniglia unita ad un po' di liquirizia. Tanta vaniglia qui.
Io una cosa che non so se sono fuori contesto e ti taglio.
Vattene.
Cose, non lo
no,
so.
Dimmi.
Io sento tanto il mentolo. Un fresco balsamico.
Sì, c'è decisamente, bravo.
Insieme alla prugna.
Sì, ci sarei arrivato dopo.
Sì, scusa.
No, ci sarei arrivato dopo perché ancora non avevo settato la mia mente alla ricerca di questo odore e non mi è saltato subito all'attenzione, però c'è assolutamente.
Io perché non setto la mente e sento quello che sento e questo dico, non
sei
ho...
Sei una raminga.
Non ho le
vino.
Tecniche, mi mancano, infatti...
Tattica. Sì, c'è una nota mentolata profonda sotto che potrebbe essere, in quanto molto delicata, forse mentuccia, ma io la sento anche più forse caramella alla menta. Le caramelle alla menta, quelle simili alle rossana, ma alla menta. Non so se ce l'avete presenti,
tipo
della stessa forma.
Golia?
No, non alla menta sparata tipo eucalipto, forte, balsamica in quel modo. Più
no,
quella menta,
delicato.
Caramelle
sì,
da
sì,
nonna alla menta.
Ho capito.
Ok, ci sta.
Sì, sì.
E
sì,
andiamo poi sulle spezie. Perché abbiamo del pepe e della maggiorana. E
io non so se sto
e forse un po' di timo.
Non so se sto per dire uno sfondone.
Fai.
Forse non so neanche di che. Però mi sa di quello nella mia testa. Curcuma.
È una spezia. Quindi potrebbe starci, però...
È una spezia...
Però... Non ce la sento. Sinceramente non ce la sento.
Forse
la
è più...
La curcuma è un po' più
vabbè,
esotica.
Io, sciocchissima, quella del vin brûlé.
La cannella.
La... No...
Anice.
No.
Il chiodo di garofano.
Esatto,
c'è il chiodo di garofano. Sì,
quello.
Sì. La curcuma è più esotica, sa più di curry, di cucinato in asiatico, ok? E quindi non ce la ritrovo qua. Però sì, chiodo di
forse
garofano.
Forse era solo qualcosa che iniziava con la C.
Esatto, chiodo di garofano. E passiamo alle erbe aromatiche, perché qui c'è qualcosa. E no, le erbe aromatiche le spezie abbiamo detto, erbe aromatiche non abbiamo ancora dette. E direi all'oro, senza troppi problemi. All'oro è solo lui, forse. Solo lui, forse un po' di rametto di rosmarino quando c'è un po'.
Anch'io
è un po' resinoso. Ma ci crediamo tutti. Vero che ci crediamo? Sì, ci crediamo. Sa un po' di rametto di rosmarino fresco staccato quando è ancora un po' appiccicaticcio di resina. E ce l'abbiamo. Per finire arriviamo a tutte le note date dall'affinamento di questo vino, di cui vi parlerò nel prossimo blocco. Nel frattempo intanto almeno voi mangiate, bevete, fate tutte le cose, anche perché so che vi starete so che tanti di voi hanno tradito la causa e stanno già bevendo. Maledetti, non è vero, fate bene.
Beh, anche noi stiamo bevendo.
Beh, io da quando ho iniziato a fare l'olfattivo non ho più bevuto.
Io no.
Maledetta, sei una anche tu tra i traditori della causa.
Ti tenta.
La breve berrete, ragazzi. E parliamo di tutto quello che ha a che fare quindi con l'affinamento, no? Parliamo di un po' di caramello, parliamo di vaniglia, di liquirizia, un po' abbiamo un po' di tabacco.
Tabacco bagnato sempre.
Sì, che secondo me più quello cuoglio. Umido. Più sì. Cuoglio che tabacco, perché quel dolciastro forse risa un
a
po' più di...
La sabbia bagnata. Cioè presente, vabbè, non so, forse sento tutto molto bagnato in questo vino, però se mi sa di umido.
Hai ragione, parlando di sabbia bagnata, perché abbiamo saltato un pezzo abbastanza importante, che è quello della mineralità. E la freschezza di questo vino, che seppur dolce risulta molto anche pungente e fresco, e questo è dato magari dal Merlot, e anche dal fatto che l'annata è 2020, quindi è un vino relativamente giovane, è un vino ferroso, sa di ematico, no? Questa mineralità magari può far pensare all'idea di una sabbia, dei sassetti di sabbia, no? Che magari sono un po' salati anche. E ci sta. Passiamo all'assaggio, ragazzi, dai, passiamo all'assaggio e poi lanciamo la prossima. Sì, evviva! E poi lanciamo il prossimo pezzo. Quindi fate un bel sorso, sciacquate il vino nella bocca, deglutite, rimanete a bocca chiusa, non aprite le labbra.
Persiste. L'ho detto troppo presto. È più lunga la questione, tenetelo ancora.
Allora, per quale motivo c'è stato questo silenzio? Questo silenzio interrotto brutalmente dalla nostra ex. C'è stato questo silenzio perché una delle cose principali per comprendere il livello di un vino è quello di valutarne la lunghezza. Per lunghezza intendiamo i secondi durante i quali, tenendo le labbra chiuse, non facendo entrare l'ossigeno dopo aver deglutito il vino rimane, il sapore
parlando.
Del vino, il sapore del vino rimane in bocca, come si dice... percepibile nella sua interezza. È molto difficile da valutare la lunghezza di un vino, molto molto difficile, perché spesso si pecca nel magari sentire il vino ancora in bocca, ma magari è rimasta solo la dolcezza, magari solo l'alcolicità, e non c'è più il vino nell'interezza. Quindi questo è molto importante. Io sono stato in silenzio 9-10 secondi, perché questa è la lunghezza di questo vino, che è un vino persistente, non esageratamente persistente. È un vino di un buon livello, è una bottiglia ovviamente ad un prezzo abbordabilissimo, perché sapete che qui ad Ambrosia, perlomeno per ora, nelle puntate speciali forse faremo follie, ma qui ad Ambrosia stappiamo soltanto cose molto molto abbordabili, molto starter pack. E, dunque l'assaggio, abbiamo sentito un vino secco, un vino non troppo alcolico, che ha delle freschezze e che non ha quella dolcezza che ci si aspettava dal naso, perché inizialmente era molto 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 tutto dolce. E qui abbiamo un vino secco, abbiamo un vino sapido e abbiamo un vino buono, con un tannino molto molto morbido, molto molto elegante, che ben si sposa con una cazzo di polenta al cinghiale.
È buono,
ragazzi, è buono,
è buono,
è buono. È buono anche perché il famoso Sante Lancieri, il precursore dei sommelier, così come tutti i suoi successori,
mica se ne sarà inventato.
Che deve fare il sommelier? Che cosa deve fare il sommelier? Alla fine il sommelier deve fare solo una cosa: deve dirti se il vino è buono e quanto quel vino è buono.
Semplice, e poi magari testare che buono. Non fosse avvelenato, perché visti gli anni, secondo me c'era
anche,
non so se era,
c'erano gli assaggiatori, però.
C'era l'assaggiatore,
certo,
no?
Certo, non era Sant'Elancerio, però, perché non credo che il Papa rischiasse
Beh, lui era il top, il primo e unico, quindi
se moriva Sante Lancieri non c'erano più i sommelier, quindi
magari prima lo assaggiava l'assaggiatore,
esatto,
e poi dopo
esatto poi il santino andava lui con l'assaggio e opla, è stato un singhiozzino da vino. E niente, detto questo ragazzi, io lancerei il prossimo pezzo, dopodiché gli ultimi rapidissimi cenni sulla vinificazione. Anche perché dopo di me va in onda Radio Eps con una trama bella ingarbugliata ma fluida questa sera, poi ve ne parlerà, molto 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 interessante. Quindi ci sentiamo tra poco, ci ascoltiamo il prossimo pezzone che non so qual è, ma sono tre canzoni meravigliose.
Take Me Home, Country Roads.
La canzone delle settimane bianche, che bello, che bello, che bello. A tra poco ragazzi.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Teardrop in my eye, country roads, take me home to the place.
Bentornati qui con la nostra strada che ci ha riportato a casa. Ma che cosa abbiamo scoperto fuori onda? Che cosa abbiamo scoperto fuori onda? Che questa canzone non dice West Virginia, Alabama, che tutti cantiamo sempre così, ma dice Mountain Mama. E questo insomma è scritto su internet. Che dici, me lo confermi? Registeps?
Continueremo a dire
Alabama.
Alabama, sì, take
sì, me West Virginia, Alabama. Non so nemmeno se confinino, ma ci sta, ci sta. Ebbene, bentornati sul web, sulle web frequencies di Radio Fab, bentornati qui con Ambrosia, bentornati qui nel pianeta del vino. Che bello, sarebbe bello un pianeta tutto coltivato a vite, chissà prima o poi gli umani se lo faranno, troveranno qualcosa, vabbè. E detto questo ragazzi, bene, abbiamo degustato un nobile di Montepulciano, parliamo un attimino rapidissimamente dell'azienda. c'è da parlarne. Sì, c'è da parlarne, perché seppur sulla bottiglia c'è scritto la braccesca, che è solo una tenuta, questa tenuta dei sono nobili, nobili. La braccesca, c'è ancora il loro stemma, il braccio coperto dall'armatura che tiene la spada, bellissimo tra l'altro, secondo me, il blasone di questa nobile famiglia. Ma la tenuta, la braccesca, è stata comprata nel 90 da chi? Da chi? Porca miseria, da chi? E da Antinori, ragazzi. Da Antinori, dal signor Antinori.
Avevo letto qualcosa oggi nel tuo post, eh? Non è che sono che passo così.
Hai spiato? Antinori, che tra l'altro abbiamo già stappato il suo Chianti nella scorsa puntata, è un nome stra mega conosciutissimo, ma forse non tutti sanno che è addirittura una delle 12 famiglie più potenti a livello planetario nel mondo del vino. E se non sbaglio, potrei sbagliarmi, ma non credo, poi se mi sbaglio mi correggerò sui social, dovrebbe essere dopo Rothschild, la famiglia Rothschild, insomma, i padroni del mondo, la seconda famiglia più potente del pianeta. E
beh, se può di coglio su Ambrosia?
Come?
Coglio?
Me coglio!
Su Ambrosia
certo
si può dire?
Si può dire, okay. Certo che si può.
Beh,
dire.
Io l'ho detto.
Se il tuo titolo è Ambrosia. Me coglio. Lo mettiamo in sigla, mettiamo nella sigla, bellissimo.
No? Dopo magari, se una sera non ci sono io a smorzare gli animi,
mandiamo la sigla di continuamente. Me coglio.
Come facciamo?
E, bene, quindi Antinori che compra la tenuta nel 90, insomma, e la rende una delle sue tenute satelliti. Stapperemo altro di una delle tenute satelliti di Antinori più là, non so se nella prossima stagione, perché non so bene quando finirà questa stagione, probabilmente il 29, probabilmente con un ospitone mega galattico, un ospitone a quattro ruote che gira con le quattro ruote per le vigne, poi
e non piccole.
Esatto, ve ne parlerò, ragazzi, ve ne parlerò. Non lo so, è un work in progress. E, allora, vino nobile di Montepulciano, vinificato, come dicevamo, con Sangiovese e una piccola percentuale di Merlot, come da DOCG nobile di Montepulciano. Il vino viene invecchiato per un anno e insomma dal 1 gennaio successivo alla vendemmia bisogna aspettare minimo 2 anni per mettere il vino in commercio. In questo caso il vino fermenta, cioè la vinificazione viene fatta, la parte iniziale, in grandi botti d'acciaio, dopodiché in grandi botti di legno il vino si eleva. Perché ho usato il termine eleva e non affina? Perché quando parliamo di un contenitore, un procedimento che dona al vino maggiori qualità e nuove caratteristiche, non parliamo di semplice affinamento, ma parliamo di elevazione. Quando parliamo di affinamento, invece, che è quello in bottiglia, parliamo di un vino che ha già dentro di sé tutto ciò che deve esserci, e queste cose vengono comunque elegantizzate. Quindi questa è la sottile differenza, sottile ma importantissima. Vino che fa anche la malolattica. Malolattica di cui parleremo un'altra volta, ma è un processo chimico che ovviamente spontaneo, che dona al vino una sua rotondità, una sua, possiamo dire, burrosità in qualche modo. E detto questo, io credo di aver concluso per questa sera. Spero che questo piccolo viaggetto, questa piccola passeggiata sia stata di vostro gradimento. Spero che la bottiglia che avete davanti finirà. Non fate cazzate, ragazzi, finite sempre le bottiglie. Finite le bottiglie e uscite a piedi. Non guido perché bevo. E niente, detto questo, io vi do appuntamento non a giovedì prossimo, perché Ambrosia fa un giovedì sì e uno no quando non sono a sciare. È una delle mie 1000 settimane bianche all'anno. E quindi credo che l'appuntamento ufficiale sarà il 29, fra 2 settimane, l'ultimo appuntamento ufficiale di Ambrosia forse. Vi terremo aggiornati, ma nel frattempo riempite il calice ed aguzzate le orecchie, perché subito dopo Ambrosia va in onda a Radio Evs. E detto ciò, ragazzi, buona serata e alla salute.
champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't.